Cheese 2019.
Cheese 2019, naturale è possibile.
Eccoci, pronti per Cheese Generations, la rubrica condotta da Giulia e che mette a confronto generazioni di Casari e di quant'altro. Giulia,
diciamo che in generale mette in confronto generazioni, che poi queste sono generazioni di produttori, di Casari, di semplici, si fa per dire, affinatori o chi lavora nel mondo del formaggio, è diciamo un dettaglio poi secondario. In questa puntata, come vi ho già accennato, che cosa racconteremo? Racconteremo l'esperienza pluriennale di un affinatore da tempo legato a Slow Food e invece un giovane ex studente dell'Università di Scienze Gastronomiche che racconterà la sua esperienza di produttore. Ve li vado a presentare. Sono Nicola Del Vecchio. Ciao Nicola.
Buongiorno a tutti.
E con noi ci ha appena raggiunto Gian Domenico Negro.
Buongiorno a tutti.
Ciao Gian Domenico. Allora, è stato un po' complicato ritrovare il nostro stand?
Ma è che noi abbiamo i tempi dei pastori. E quindi
e sono
siamo
tempi
un po'
fast
tranquilli.
O slow?
Ma sono slow, ma non finiscono mai, nel senso che cerchiamo di seguire i ritmi della natura, ma insomma siamo sempre con qualcosa da fare.
Bello, allora noi, devo essere sincera, a me hanno indicato, no, un po' di belle realtà, belle storie da raccontare, e tra queste in realtà c'era anche la tua. Non mi hanno spiegato esattamente di cosa ti occupi, però mi hanno detto: guarda, senti Gian Domenico perché lui ha veramente una bella storia da raccontare. Ce la vuoi intanto insomma descrivere in poche parole e poi dopo le canzoni le andiamo più a descrivere?
Certo. In realtà è una storia di passione, che noi facciamo dei lavori che sono così impegnativi che se non sono supportati da una grande passione non riusciremmo a farli. Io rappresento un trade union tra il mondo degli allevatori casari e il mondo che può consumare questi formaggi, e quindi lavoriamo a obiettivo con un progetto dividendo gioie e dolori con i produttori che producono formaggi in località decisamente impervie e difficili, e noi li raduniamo, li portiamo a maturazione e possiamo farli girare il mondo e consentire così a questi piccoli produttori di riuscire a vivere e a fare i loro formaggi in queste località un po' sperdute.
Quindi si va ad attivare quella che è una bella catena di solidarietà in qualche modo e di crescita e sviluppo di un mestiere che altrimenti sarebbe forse un po' niente,
certo.
Aiutatemi.
Certo, un po' perduto.
Un po' perduto, sì, o comunque trascurato, ecco.
Sì, perché poi una cosa che non dobbiamo trascurare è che dietro il formaggio buono, naturale, sano tra l'altro, c'è anche una storia di conservazione di una tradizione, di una cultura materiale e di un territorio. Perché tutte queste realtà sono in zone che se fossero abbandonate sarebbero tutte a rischio di dissesto idrogeologico. Rimanere sulle montagne, sui pascoli, a mantenerli perché ci sono gli animali che ci pascolano, rappresentano anche un valore sociale e un valore di mantenimento di un territorio.
Certamente, quindi quella che potrebbe essere la deriva di marginalità, di esclusione e di dimenticanza in qualche modo di queste realtà, così insomma riusciamo forse a tamponarlo, giusto?
Assolutamente.
Nicola, che ne pensi del progetto e del ruolo che ha Gian Domenico? E poi passiamo anche al tuo, chiaramente.
Sono assolutamente d'accordo. In minima parte anche noi come azienda agricola di nuova generazione, nata solo 8 anni fa, abbiamo un ruolo effettivamente sul territorio importante che funge da link fondamentalmente tra il mondo pastorale e il mondo del commercio, del far conoscere effettivamente tramite il formaggio quelle che sono le tradizioni. Ed è sicuramente un ruolo di responsabilità oggigiorno, perché effettivamente io mi trovo con il nostro piccolo caseificio a dover affrontare delle battaglie quotidiane con il produttore di latte, e quindi mi rendo conto che abbiamo un dovere nei loro confronti nel far sì anche che ci sia cosa che stiamo affrontando noi, un ricambio generazionale di quelle che sono le esperienze della pastorizia, perché purtroppo è un settore che viene spesso denigrato, come ben dicevi tu, dal punto di vista delle conoscenze. Si pensa che fare il pastore sia un ruolo, come dire, ai margini della società, quando effettivamente è molto di più, perché il pastore è un custode dell'ambiente, e quindi il dissesto idrogeologico è facile ed è una delle prime delle risultanze dell'abbandono dei territori da parte delle aziende agricole, per cui bisognerebbe reistituire delle università, come qui l'appello anche alla nostra università, nell'avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione, mettendo le mani in pasta e portando effettivamente nuovamente dignità a quello che era il ruolo del pastore.
Nicola, andiamo per gradi, perché hai veramente messo tanta carne ad ardere sul fuoco. Poche parole, ma molto molto ricche di significato e di contenuto. Hai detto responsabilità, abbiamo detto parola che a me è molto cara, quella di essere custodi di un mestiere, e quelle anche di diffondere a una fascia generazionale sicuramente più giovane questo mestiere, che ad oggi è ancora un po' appannaggio di pochi esperti over, possiamo dire, 50. Gian Domenico, tu dove ti collochi? Under 50 o over 50?
Dunque, anagraficamente over 50, mentalmente over 20.
Ah, questo non l'avrei messo in dubbio. Non l'avrei messo in dubbio.
Perché lavorare con il formaggio ringiovanisce.
Esatto.
Sì, però...
ascoltiamo la prossima canzone e poi andiamo a vedere come ringiovanisce. You'll be a woman soon.
Kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon.
Qua questa canzone ci ha fatto un po' sciogliere il cuore, e dal cuore si passa in maniera direttamente proporzionale all'amore. E l'amore, caro Nicola, che vedo essere affiancato dalla sua compagna Michela, che conosco ancora non troppo bene, ma possiamo dire che ti conosco ormai da un po' di tempo, volevo insomma farvi raccontare la vostra storia d'amore, che effettivamente parte da interesse
oggi. Tra l'altro,
a parte oggi è l'anniversario.
Sono 6 anni, sì. Wow. Acceso di 6 anni fa, per cui
ma
proprio,
non ci credo, sì, quindi
karma,
il giorno è lo stesso per cui insomma vi stiamo intervistando,
sì.
Il luogo è lo stesso dove vi siete incontrati, la motivazione immagino quindi per cui vi siete incontrati a CIS era la stessa, cioè era
sì,
stati
l'amore
mossi
per il cibo e poi l'incontrarsi, comunque trovarsi qui a Bra riportava poi tutto quanto all'università.
Ma vogliamo prestare un attimo le cuffie,
yes,
a Michela e vediamo. Michela, mi racconti un po' di questa giornata di 6 anni fa, come si è sviluppata?
Beh, io innanzitutto 6 anni fa, ciao a tutti, e innanzitutto 6 anni fa facevo un altro mestiere, ero già innamorata del Molise all'epoca e mi occupavo di tutt'altro, sempre nel mondo della gastronomia. Poi diciamo che l'amore mi ha portato in Molise non solo grazie a Nicola, ma anche grazie a un amore proprio per il territorio e per la scelta di uno stile di vita che per noi alla fin fine diventa veramente qualcosa in più rispetto a essere solo produttori di qualcosa. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo innanzitutto per stare bene noi, è perché ci crediamo, è perché quello che produciamo per primi siamo noi consumatori, e allora lì ti cambia la vita, non diventi solo più un semplice produttore ma diventi qualcuno che fa delle scelte sì di responsabilità, sì sicuramente di resistenza su un territorio come il Molise che non è tra i più facili, ma diventa una scelta di benessere con la consapevolezza di voler dare qualcosa anche in un futuro a chi deciderà di stare sul nostro stesso territorio. Quindi sì, una storia d'amore che parte da CIS ma è che è forse più complessa di un semplice amore tra due persone, è un amore che va all'interno delle scelte di ogni giorno.
Mai una descrizione fu più, non lo so, fu più intensa. E sento un ammazza, mo, cioè, Miguel. Cioè, mi sono quasi commosso, direi. No, veramente, ci siamo commossi e sottoscriverei ogni parola di quello che hai raccontato. Per stemperare un po', direi a questo punto non tanto due cuori e una capanna, ma due cuori e un caseificio, perché poi alla fine in 6 anni vi siete costruiti una casa, quella sì, l'ho con gran piacere, l'ho anche visitata, ma anche il frutto del vostro lavoro che è proprio quello del caseificio. Un caseificio tra l'altro dove collaborano tante persone, dove è un posto, mi piace affiancarlo, un po' paragonarlo a una sorta di porto di mare, ma in questo caso è un caseificio di campagna.
È un caseificio di campagna che per grandissima nostra fortuna è fatto da tanta gente giovane, da tante esperienze che arrivano, non solo delle persone che lavorano, ma anche grazie alla collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche, con la rete di Slow Food, che quindi ci crea quotidianamente uno scambio e una motivazione in più per andare avanti in quello che facciamo. Sicuramente recuperare 90 ettari di terra abbandonata e decidere di farcene un'azienda agricola multifunzionale che all'interno mette tra i suoi focus un caseificio, latte crudo, pasta cruda, scegliendo unicamente animali al pascolo, è sicuramente una scelta di partenza abbastanza
molto
mirata,
coraggiosa.
Ma più che coraggiosa, sicuramente molto intensa.
Eh sì. Gian Domenico, insomma, non fanno le scarpe, insomma, ci fanno quasi le scarpe, non fanno le scarpe a nessuno, non so da che punto vogliamo leggerla la loro storia, però sicuramente forse anche chi è più grande di loro in anagraficamente parlando forse ha tanto da imparare da queste storie.
Assolutamente, io quando sento queste cose veramente sono felice, perché vuol dire che tutte le ore spese a fare queste cose della mia generazione, sentire dei giovani che hanno questo entusiasmo e questa consapevolezza, perché l'entusiasmo è bello ma finisce, la consapevolezza è quella che fa andare avanti, di fare un lavoro importante che, ha detto bene, trascende il solo fare formaggio, è un impegno per ognuno di, che deve avere ognuno di noi per migliorare questo mondo che insomma sta andando un po' non troppo bene.
Un po' per i fatti suoi, sì.
E fare queste cose secondo me è importantissimo. Diciamo come cose veramente importanti. Poi ci stanno il fatto di salvare un formaggio, farlo bene e soprattutto cercare di insegnare alla gente che ci sono i formaggi buoni, ma i formaggi buoni sono soprattutto naturali e sani, perché un altro problema è questo. Purtroppo noi che ci occupiamo di queste cose abbiamo un grosso problema perché siamo piccoli. Il mercato dei formaggi artigianali è meno del 10% del mercato mondiale dei formaggi. Quindi facciamo molta fatica a far capire e a spiegare queste cose. Però insomma, che ci siano giovani che ci credono e lo facciano, ci rincuora, ci fa ben sperare.
Assolutamente. Poi io facevo menzione anche a quello che seguono, altri progetti che seguono, confermatemi se sbaglio, oltre chiaramente alla loro attività di produzione di formaggio, però siete attivi nella vostra condotta Slow Food a Campobasso e con tanto di mercato contadino, immagino che ancora continua ad essere attivo, spero. Più o meno, siamo un po' in difficoltà e forse proprio per quella mancanza di risorse che anche io vi presentavo, io
posso...
anche.
Allora, su queste tematiche qui purtroppo la passione e l'essere giovani può aiutare, però c'è bisogno di uno sforzo territoriale. Portare avanti dei progetti di cui Slow Food si fa carico e sono importanti come il mercato contadino deve trovare effettivamente un riscontro nell'istituzione, e questo è l'appello poi più grande, perché le istituzioni veicolano in maniera massiva determinati concetti, per cui il fatto di poter avere delle interlocuzioni con le amministrazioni locali nei paesi, nelle regioni come la nostra diventa vitale, e spesso le porte invece, essendo poi il Molise un po' rarefatto di persone, non aiuta, dovrebbe aiutare negli scambi, invece purtroppo non sono poi così facili, perché a volte ci si ferma su problemi politici o meramente economici, quando effettivamente i servizi sono quelli che vengono sempre più a mancare, e l'importanza di mettere assieme delle aziende agricole che sono un pool di servizi fondamentalmente per il territorio avrebbe bisogno di un veicolo istituzionale.
Certo, ieri durante una conferenza, in effetti proprio perché hai menzionato il tema dei costi, giustamente si diceva, spesso le amministrazioni si fanno scrupoli e si fanno problemi perché vedono, cavolo, quanti costi, ma in una buona analisi di costi e benefici tu vai a vedere che a fronte, ad esempio in questo caso di Cise, di una manifestazione così virtuosa, così importante, che richiama a sé veramente tante persone da non solo tutto il Piemonte ma da tutto il mondo, vai a vedere che in realtà la bilancia è più che positiva. Quindi insomma, investire all'inizio per poi sicuramente raccogliere molto di più alla fine. Andiamo ad ascoltare la prossima canzone.
Driving
Ebbene, bene, qua devo essere sincera, con due donne, due uomini, devo dire super grintosi, e si sono accesi anche un po' gli animi. Stiamo un po' approfondendo le tematiche forse più scottanti, un pochino più scomode da affrontare, ma che è bene che vengano sottolineate. Michela, tu volevi fare effettivamente un intervento puntando soprattutto su due temi fondamentali.
Esatto, riprendo un attimo i temi affrontati poco fa e partendo dal discorso del fatto che ci voglia oramai non solo più produttori e istituzioni che collaborano, ma delle comunità di cui tutti facciamo parte e che dovrebbero sostenere in realtà i produttori e chi produce veramente cibo, e qua poi andiamo ad affrontare un altro tema, che è quello di stringersi attorno a chi produce veramente tutto l'anno, non solo durante pochi eventi, pochi momenti in cui è bello essere coinvolti ed è bello essere presenti, ma durante la vita quotidiana, la vita tutti i giorni. Scegliere di fare la spesa diventa veramente, come diciamo da anni, un atto politico che possiamo fare 3 volte al giorno, e in queste 3 volte noi sappiamo che stiamo prendendo delle scelte che non ricadono solo su di noi, che ricadono su tutto quello che è il nostro benessere, su tutto il nostro territorio e su tutti quelli che verranno dopo. E qui mi aggancio all'altro argomento di cui ti parlavo poco fa, del fatto che dobbiamo iniziare a utilizzare la nostra lingua meravigliosa con cognizione di causa. E quindi, quando si parla di formaggio, parliamo di formaggio quando questo prodotto è fatto da latte, quando si tratta veramente di qualcosa che arriva da materie prime. Nel momento in cui noi troviamo davanti a noi un'etichetta che cita nomi degli ingredienti che non possono essere considerate effettivamente materie prime, noi stiamo comprando qualche cosa che si distacca dal concetto di cibo, quindi qualcosa che ci fa bene per la nostra sopravvivenza.
Gian Domenico, ti do un dato che ho scoperto con grande sorpresa e sbigottimento in realtà questa mattina durante un'interessantissima conferenza. Lo sapevi, ad esempio, che in USA diciamo definiscono formaggi naturali quelli che vengono fatti con il latte, punto. Vengono definiti formaggi, quindi, tutti gli altri dove il latte non è presente, ovvero l'80% della produzione statunitense. Io mi chiedo dunque, ma cioè noi qua ci stiamo cervellare per fare delle manifestazioni che si sottolineano, no, il concetto del naturale, ma come? Senza fermenti selezionati, con latte crudo, eccetera, eccetera, eccetera. In America basta dire che è fatto con il latte per considerarlo naturale, natural cheese. Ecco, a me questa cosa preoccupa molto, anche perché magari a volte possiamo, non so, adesso le politiche di importazione dall'America qui come sono regolate, spero abbastanza bene, soprattutto in Italia, però insomma se poi ci ritroviamo un formaggio naturale made in USA, ecco che io non ci crederò mai, mai più. Come puoi fare anche tu con il tuo lavoro per gestire e frenare una deriva del genere?
Purtroppo lo sapevo, ne ero consapevole e se ne sono sempre più preoccupato di questa situazione. Fortunatamente negli Stati Uniti il mercato è molto variegato, per cui la maggioranza, i grandi store lavorano con questi prodotti che non si sa bene di cosa siano, ma adesso noi parliamo di formaggio, ma non vogliamo parlare di carne negli Stati Uniti, dove gli estrogeni sono un ingrediente della produzione. Quindi voglio dire, siamo messi male su tutto l'alimentare. Quello che noi possiamo fare è, avendo questa fortuna di avere una grande quantità di formaggi veramente naturali, cercare degli interlocutori. E in un paese difficile come gli Stati Uniti, credimi, ci sono gli interlocutori.
Buona sapersi.
Per fortuna c'è una vasta diciamo corrente di pensiero che ha portato molti commercianti, molti negozianti, molti importatori degli Stati Uniti a fare delle scelte radicali di importare solo formaggi di un certo tipo. Purtroppo ci sono delle limitazioni legali negli Stati Uniti grosse. Ad esempio, io mi sono occupato per quando ho iniziato a parlare di formaggi, sono occupato per 15 anni solo di robiole, di formaggi stagionati 2-3 settimane a latte crudo di capra. Quelle negli Stati Uniti non possono entrare, perché devono essere o pastorizzati oppure avere più di 90 giorni, come se 90 giorni facesse diventare buono un formaggio, no?
Assolutamente.
Però fortunatamente c'è chi invece ci crede e ci viene dietro e fa delle grosse fa proselitismo, perché certi negozi parlano di questi formaggi e pian piano arriveremo. Fortunatamente c'è questa situazione, ma la gran parte del mercato statunitense è su prodotti così. D'altronde un paese che ha un organismo di controllo che si chiama FDA, cioè Food and Drugs, cioè mettere un controllo che controlla il mangiare e le droghe, forse c'è un approccio al problema un po' lontano da quello che noi abbiamo.
Sì, vai pure.
C'è da dire anche un'altra cosa: il rischio che quei prodotti arrivino sulle nostre tavole grazie al CETA, o CETA come pronunciamo noi, e al ormai defunto ma riesumato nel CETA accordo del TTIP con l'America, noi ci ritroviamo effettivamente, come ha purtroppo anche ribadito ultimamente il nostro ministro dell'agricoltura, che dice che il CETA è in vigore, noi purtroppo possiamo importare ed esportare, perché si sono aperti effettivamente i mercati, dei formaggi che non appartengono al nostro immaginario e che vengono fatti casomai con paste preparate e poi assemblate per poter fare il formaggio perfetto. E questo è un problema che sia Slow Food e sia altre associazioni hanno fortemente osteggiato, perché è l'apertura in senso di numeri a un'invasione, fondamentalmente
a un'invasione non di qualità, di numeri, esattamente. Puntiamo soltanto ad ampliare il numero di acquirenti, non la varietà di cose che possiamo invece acquistare. Io cambierei un po' i toni, un po' mi risolleverei l'anima ascoltando una canzone che so che a te, Nicola, è molto cara.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle, 'cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother, we gonna fight, we gonna fight, we'll have to fight.
dictionary, and I don't want my people to be tricked by mercenaries. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We'll have to fight.
We gon' fight.
We gonna fight.
We gon' fight.
We'll have to fight.
We gon' fight.
Fighting for our we trash it in a Zimbabwe. Mash it up in a Zimbabwe. Set it up in a Zimbabwe. Africans are liberate Zimbabwe. Africans are liberate Zimbabwe.
E niente ragazzi, non ci si riesce, non ci si riesce a calmare gli animi, e io devo essere sincera, sono pienamente d'accordo con i miei ospiti, Nicola Del Vecchio e Gian Domenico Negro, due età differenti ma devo dire due visioni assolutamente similari, se non posso dire coincidenti. In realtà Gian Domenico, io volevo anche approfondire, sei qui per il tuo lavoro, appunto l'abbiamo accennato inizialmente, sei un affinatore, ora ho anche un po' preso da quello che stavi dicendo e discutendo con Nicola, che ti hanno detto ma lei è un selezionatore, e tu giustamente hai risposto no, sono uno stagionatore. Che cosa volevi sottolineare in realtà con questa risposta?
Perché chi fa l'affinatore o lo stagionatore in realtà partecipa di un progetto che fa con l'allevatore, ci si divide gioie e dolori, perché si decide di fare un formaggio, lo stagionatore lo acquista in toto e poi lo stagione poi decide di venderlo. Un selezionatore invece è un bravo commerciante, un bravo degustatore, un bravo formaggiaio che vede una buona partita di formaggio, l'acquista e poi la propone, ma una volta l'acquista, una volta non l'acquista. Invece lo stagionatore si impegna a fare un percorso con col proprio produttore, e quindi è un altro mondo.
Fa parte proprio della produzione, è parte integrante di tutto quel processo che poi consentirà a noi consumatori di poter usufruire e godere di quel prodotto. Dunque io erroneamente infatti ti avevo chiesto ma l'affinatore è colui che dà quell'aspetto così accattivante alla forma di formaggio, quindi con la paglia e con l'uva e con le bucce, le vinacce eccetera eccetera eccetera, non è soltanto quello chiaramente. E però volevo entrare un po' più nel profondo del tuo lavoro, o meglio, tu sai, ad esempio, decidi di affiancare una paglia, un fieno particolare a un formaggio perché sai che il latte, quel latte lì, lo richiede, o nel senso viene esaltato maggiormente, o vai anche un po' in base alla richiesta di mercato geografico, nel senso al popolo del nord piace molto quel tipo di formaggio affinato così, alle comunità del sud invece piace di più una roba un pochino più semplice, non so se mi sono fatta capire.
Assolutamente, io purtroppo sono un pessimo commerciante, quindi non faccio questi ragionamenti, e in realtà
quindi sei un buon commerciante
e quindi tendo anche a mischiare poche cose col formaggio. Per me il formaggio deve essere netto, elegante, armonico, pulito. Io uso alcuni coadiuvanti durante le stagionature solo quando è un mezzo naturale per ottenere qualche condizione di maturazione diversa. Ad esempio faccio dei formaggi nella cera d'api, ma non perché è bella la cera d'api, perché la cera d'api in un certo momento della stagionatura di certi formaggi crea naturalmente un microclima diverso sul formaggio che mi consente una certa maturazione che potrei ottenere con mezzi diciamo tecnologici. Io invece lo faccio con un mezzo naturale, ma tendo a non mettere fieni, altre cose qua, e soprattutto voglio che il mio formaggio non abbia aromi estranei. Però con il produttore è importante stabilire il progetto del formaggio. Mi spiego meglio, io compro un pecorino in Sardegna, non è che lo compro, poi lo vendo a 3 mesi, quello che mi avanza lo vendo a 6 mesi, quello che mi avanza lo vendo a 12 mesi. Noi facciamo delle diverse tipi di formaggio per che sia pronto a 3 mesi, che sia pronto a 1 anno, che sia pronto a 2 anni. non è a ricaduta, cioè non l'ho venduto e quindi lo stagiono perché fa bene. No, si parte già per fare un formaggio che deve essere buono dopo 3 mesi, e quindi le cagliate, le temperature, gli spurghi, tutti i fatti tecnici sono studiati in un modo e dall'altra parte sono studiati in un altro. E ovviamente non è che io vado dal mio produttore, guardiamo i pascoli, studiamo, diciamo facciamo così e al primo colpo vada bene.
Chiaramente.
È una storia di ricerca, di prove. Io mi occupo anche di vino. Nel mondo del formaggio è un po' più semplice, perché la vita dei formaggi, da quando nascono a quando sono maturi, è più breve di una bottiglia di vino. E soprattutto tutti i giorni si caseifica, quindi impostando seriamente delle sperimentazioni si riesce a capire qualcosa in tempi relativamente brevi. Invece un grande vino è il progetto di una vita di un enologo, perché ci vuole la vigna, poi deve per 10 anni l'uva e così così, poi dopo il vino deve maturare. Io faccio alcuni vini che sono diventati molto conosciuti, molto importanti per l'Italia. Faccio un vino bianco in Italia centrale che è diventato un punto di riferimento.
Vai, vai, possiamo anche dirlo.
Si chiama Poggio della Costa ed è un vino fatto solo di grechetto. Ma io ho iniziato a lavorare vicino a quel vino lì nell'89. Oggi è riconosciuto un grande vino bianco che invecchia 15-20 anni. Ma ci è voluto una vita.
Quando Nicola e Michela forse era ancora nato, non erano era nati.
Però nel formaggio è più semplice, tra virgolette, perché c'è più la possibilità di trovare e più... più facile, perché ce ne sono di più in poco tempo. Però il concetto è questo, ed è questo che differenzia lo stagionatore dal selezionatore. I miei formaggi sono frutto di una visione mia e del produttore, e quindi sono un po' dei figli. Un selezionatore ha tanti parenti molto belli, molto fatti bene, ma noi è proprio un'altra visione del mondo.
Insomma, un visionario, se così possiamo dire, del panorama gastronomico, almeno per quanto riguarda vino e formaggio, così come visionari in qualche modo erano i Queen, che ci andiamo ad ascoltare. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. A good time, I'm having a ball. Don't stop me.
allora, una canzone così forte e così ormai un po' datata, possiamo dirlo, però come ringiovanisce l'animo? È un po' come fa il formaggio, un prodotto così antico, così tradizionale, in qualche modo così primitivo, ma ringiovanisce le persone che lo fanno e che lo mangiano, è vero o no?
Assolutamente sì.
In che modo?
Ci ringiovanisce perché ci fa vedere un futuro, ci fa vedere che una cosa che viene dai nostri avi, comunque ancora oggi attuale, ha un futuro davanti a sé radioso. Poi vedendo i giovani che ci credono, siamo ancora più convinti di questa cosa.
Nicola o Michela?
Io sono convinto che l'espressione oggigiorno della nostra società passi per determinate produzioni, perché la mia deformazione è il cibo fondamentalmente.
E deformazione di molti.
Grazie a Dio, è una bella deformazione. E passi attraverso la riscoperta delle nostre radici, la riscoperta della dignità, la dignità dell'agricoltura. Io, come ho potuto sperimentare in questi anni, sull'agricoltura si può poggiare tutto, sull'allevamento, che è secondo me un settore diverso dall'agricoltura. Andiamo a completare quello che è il quadro territoriale, il paesaggio di tutti i territori italiani, per cui tornare all'agricoltura, tornare all'allevamento significa effettivamente ritornare a quelli che erano dei mestieri che davano dignità, che permettevano a... noi abbiamo perso il contatto con la realtà, secondo me, grazie ai social network, che non sono più uno strumento, sono effettivamente un bisogno, e questi sono bisogni da dover abbandonare, secondo me, tornare a quelli che sono effettivamente delle produzioni per capire meglio la realtà del territorio in cui ci si trova o si visita.
Senza per questo tuttavia dover abbandonare in maniera così acritica anche tutte le tecnologie che comunque accompagnano gli anni e le evoluzioni di cui noi siamo figli, chiaramente. Infatti, lo stesso modo di poter comunicare quello che stiamo dicendo attraverso una web radio chiaramente fa parte anche di questo progetto grande.
Ma infatti non significa scollarsi dalla realtà, ma è prenderne le redini e portare avanti la realtà, perché integrare agricoltura significa anche integrare, non è solo produrre e creare economia. Agricoltura significa dare valore a quello che si ha sui territori, produrre in questo senso.
Assolutamente, mi trovi d'accordo. Io concluderei con una domanda che rivolgo ad entrambi, però in due maniere diverse, proprio per le generazioni a cui appartenete, che sono diverse. Quindi chiederei a Gian Domenico, guardando indietro, rifaresti tutto? E a Nicola, guardando avanti, cosa vorresti ancora fare?
Assolutamente sì, perché è stato un percorso lungo, anche molto difficile, perché ricordavo ieri, io ho fatto tutti i CIS e nel 1997, primo CIS che era molto più piccolo di questo, in un laboratorio c'ero io con la robiola di Roccaverano e un grande affinatore francese, Robert Bedot, con le sue capre. Parliamo di queste cose, moderato da Piero Sardo, parliamo di latte crudo, animali al pasto, eccetera. Si alza dall'uditorio un signore di una nota industria casearia, dice: adesso dovete smetterla voi con questo latte crudo, farete morire la gente. Ecco, quindi pensare che siamo partiti di lì e oggi che, insomma, con tutte le difficoltà che abbiamo, ormai certe cose sono acclarate, tutti sanno che un buon formaggio deve essere fatto da animali al pascolo e da latte crudo, perché noi diciamo latte crudo, ma latte crudo è una parola che è la fine di un percorso, perché fare il latte crudo non vuol solo dire caseificare senza alterare le proprietà del latte, significa che abbiamo allevamenti sani, abbiamo degli animali che hanno un benessere altissimo, che il latte è buono e che l'allevatore munge magari a mano e poi fa il formaggio lì.
Assolutamente,
e quindi
sì,
noi dobbiamo tenere queste cose qui, perché l'occupazione in loco fa fare il caseificio, quelli che aiutano il caseificio, quelli che portano i materiali per il caseificio, creano un indotto importante e questa è un'economia virtuosa su un territorio. Quindi sì, rifarei tutto, perché comunque con gli sforzi di tutti, i sacrifici di tutti, in questi ultimi 20 anni abbiamo fatto veramente dei grandi passi.
Grazie Gian Domenico. Nicola?
Beh, io l'unica speranza che ho è vedere nell'arco degli anni, quanto prima possibile, che almeno sul mio territorio, che è quello che ho sposato, per cui sono tornato a casa, nell'arco del tempo vedere le aziende unirsi, perché in un territorio che si spopola le aziende private possono effettivamente apportare un valore aggiunto in più per poter poi comunicarlo, quindi non uscire comunque fuori dalla realtà, ma piuttosto proporre un sistema sano di cui tutti hanno bisogno in connessione con la società. Questo forse è un po' utopia, mi rendo conto, però i mezzi esistono, bisogna scoprire a tutti i livelli generazionali qual è il proprio ruolo nel produrre il cibo, perché tutti lo facciamo fondamentalmente, anche andando a fare la spesa nel quotidiano. Per cui produrre, trasformare e comprare fanno parte tutti dello stesso gioco. Abbiamo bisogno di responsabilizzarci oggigiorno, abbiamo sottovalutato forse troppo il potere del sistema mediatico in cui abbiamo vissuto, e dobbiamo tornare più concretamente a quelle che sono le materie prime, capire la qualità della materia prima.
Materie prime, e io aggiungerei relazioni umane.
Assolutamente.
Michela, vogliamo chiudere in rosa questa bellissima puntata che mi avete aiutato a condurre. Magari così te la butto là in maniera molto provocatoria. Ho fatto caso adesso, in questo istante, che stiamo parlando con Nicola Del Vecchio, che in realtà è il protagonista giovane di questa puntata. Ma era così giusto un gioco di parole. Da un piccolo del vecchio arriviamo a un piccolo del giovane, chissà, a breve, lontano, in futuro, per allargare quantomeno le braccia della vostra società agricola.
Vabbè, sicuramente, questi sono dei pensieri di futuro molto importanti. La famiglia per noi, però, ben sai, non è solo quella legata ai legami di sangue, quella legata ai legami umani che viviamo ogni giorno. Noi abbiamo un'azienda che tu conosci, è particolare, l'hai definita bene prima, è un po' un porto di mare, ma è innanzitutto una grande famiglia. Da noi ci si ferma a mangiare tutti assieme, a pranzo si condividono dei momenti, la centralità dello stare assieme sì è una cosa importante, e quindi sì, un futuro rosa speriamo ci sarà, certo,
ma sono sicura. Grazie ancora, grazie Gian Domenico Negro, Nicola Del Vecchio e Michela Bonino.
Grazie.
Essere Robin, riesco a parlare. Sai quanta gente sorride alla fine, se la calda, aspettando il domani. Tanti giorni che passano accanto, li vedi partire come treni che non hanno i binari, eppure vanno in orari. E quanti minuti mi scegli per strano su Facebook e si credono geni. Anche tu, che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere eroi. Come mai sono venuto stasera? Come mai sono venuto stasera?